Le 8:41, ancora una volta buongiorno ascoltatori, eccoci qua con la sigla del giorno delle locuste dall'altra parte dell'oceano a Washington. Oggi l'abissale discontinuità dell'insediamento di Donald Trump, qui invece la rassicurante eterna continuità dell'insediamento del professor Di Stefano sulla poltrona dello studio 2 di Radio Popolare. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E bentornato da Davos, com'è andata?
Non ci sono andato.
Ah, non è andato a Davos? No, no. Come mai si parla di disuguaglianze a Davos? Era un po' il suo brodo.
Sì, sarà anche il mio brodo, ma non ci sono andato.
Ma perché ha avuto un atteggiamento snob? Proprio perché parla di disuguaglianze, lei?
No, assolutamente. Anche se non mi sembra che sia venuto fuori molto, a parte un Padoan aggressivissimo.
Ma va, adesso ne parliamo allora.
Eh beh sì, è stato molto aggressivo Padoan.
Certo che resta curioso Davos che parla di disuguaglianze. Cioè Davos che parla di disuguaglianze è un po' come Valori che parla di gnocca.
Esatto, ecco. Esattamente, perfettamente riassunto.
Visto che, come dire, siamo di fronte a un mondo alla rovescia, si potrebbe pensare a un numero speciale con Miss Febbraio nel paginone centrale per sorprendere un po' i suoi lettori. D'altra parte abbiamo visto anche il presidente cinese, il capo del partito comunista cinese che promuove la bontà, la bellezza, la gioia del libero mercato e della globalizzazione. Lei oggi potrebbe promuovere da questi microfoni, a questo punto, per mantenere la simmetria, che ne so, truffe agli anziani, commercio illegale di zanne d'avorio, droghe smodate a chilometro zero, per non essere prevedibili.
Sì, sì, beh, in effetti.
E soprattutto per essere allineati con questo rovesciamento del paradigma che ci vede tutti quanti in qualche modo un pochino coinvolti. Allora, professore, da dove vogliamo cominciare? Da quelle che altrove sarebbero le cronache di Narnia e che per noi sono inesorabilmente le cronache di Draghi, quelle del venerdì. È tornato a parlare di giovedì Draghi e torniamo anche noi a riassumere le parole del governatore della BCE, che è sempre più impegnato nel suo personalissimo casavianello con Schäuble. Fanno la loro baruffa del giovedì, la raccontiamo il venerdì, quello la borbotta, lui gli dice ma va che il quantitative easing fa bene anche a te.
Sì, in realtà ieri Draghi si è avuto l'impressione, o almeno io così ho avuto l'impressione, che sfottesse un po' Schäuble, perché ha esordito dicendo abbiate pazienza, state tranquilli, sostanzialmente riferendosi alle critiche dalla Germania per la questione del quantitative easing, e poi riferendosi ovviamente a Schäuble, che proprio da Davos aveva detto per l'ennesima volta, anche se in modo un po' più franco, che il quantitative easing e le politiche della BCE creavano problemi politici in Germania. Questa volta non aveva attaccato Draghi negli interessi dei cittadini tedeschi, ma aveva ammesso che queste politiche della BCE creavano problemi politici. A questo Draghi ha risposto che la ripresa dell'intera eurozona è nell'interesse di tutti, compresa la Germania, e che tutti hanno beneficiato dell'azione della BCE, compreso i risparmiatori tedeschi in quanto debitori, imprenditori, lavoratori. Ha ripetuto che con la ripresa anche i tassi di interesse saliranno e lo faranno più rapidamente se la ripresa sarà più rapida. Questo è un po' il succo del ragionamento di Draghi, che ha confermato che per ora del cosiddetto tapering, cioè della riduzione degli acquisti da parte della Banca Centrale, non se ne parla. Si continuerà con 80 miliardi al mese almeno fino a marzo. Questa almeno è l'indicazione che è venuta da Draghi, e poi forse si incomincerà appunto con la riduzione degli acquisti, così come già deliberato nell'ultimo consiglio direttivo della BCE. Si passerà a 60 miliardi di euro. Perché questo obiettivo? Perché, ha detto Draghi appunto alla Germania, abbiate pazienza, ci vuole un riallineamento dell'andamento dei prezzi. È vero che la Germania viaggia intorno all'1,5-1,7% di incremento dell'inflazione, ma questo non è uniforme a livello di area euro, e quindi l'azione della BCE deve proseguire per cercare di riportare l'inflazione. Scusate, l'inflazione.
Salute, professore!
Per riportare l'inflazione almeno intorno all'1,2, 1,4 a livello di area euro.
Ho capito. Ne hanno approfittato nel frattempo anche per rinfacciarsi le solite cose. Vergogna la Fiat, pensate che c'è i Volkswagen, oppure sono stati nel loro?
No, no, assolutamente. Di questo non se ne è fatto assolutamente cenno. C'è stata una risposta molto diplomatica invece di Draghi sulle critiche rispetto al comportamento della vigilanza della BCE. Draghi ha risposto che non si permetterebbe mai di commentare quello che viene fatto dal sistema di sorveglianza europea guidato dalla francese Danielle Nouy, così come è evidente che la sorveglianza mai si esprimerebbe sulle scelte del governatore in termini di politica monetaria. Quindi da questo punto di vista è un profilo molto basso. Invece è stato molto netto sulla questione della sostenibilità del debito, e questo è un po', era un po' inaspettato. A una domanda esplicita se la BCE ha preoccupazioni rispetto alla sostenibilità del debito dei paesi dell'area euro, Draghi ha risposto che non vede alcun problema per nessuno dei debiti denominati in euro, e quindi riferendosi non solo all'Italia a questo punto, ma anche alla Grecia palesemente.
Vabbè, vabbè, comunque sono destinate le polemiche tra Draghi e Schäuble ad avere ancora una coda lunga, lunga probabilmente come quella di Kion, il cane con la coda più lunga del mondo, ha battuto il record, eh? C'ha una coda di 76,70 centimetri, specifica l'articolo, nonostante le dimensioni però non rappresenta alcun problema per il gioioso animale. Meno male.
Meno male.
Settimana scorsa vi abbiamo dato i dati sulla pizza più lunga del mondo, oggi invece vi diamo quelli del cane con la coda più lunga del mondo. Quest'estate è uscito anche il gatto con la coda più lunga, però non mi ricordo quanto misura. Lei se lo ricorda?
Figurati. No, assolutamente.
No, assolutamente, non se lo ricordo.
Non seguo.
Si ricorda invece che la Yellen aveva detto... Beh, alziamo intanto alziamo i tassi, ma sì. Andremo avanti ad alzarli. Oggi c'è l'insediamento di Trump, però c'è anche una riunione importante della Federal Reserve.
Sì, la Yellen lo ha detto chiaramente che l'incremento dei tassi non sarà l'unico, e che anche ieri sera ha preannunciato che e continuerà la scelta di aumentare gradualmente i tassi, anche se a piccolissimi passi. Ricordiamo che siamo passati sostanzialmente da 0 allo 0,25%. Il target è quello appunto di riportare anche in questo caso l'inflazione sopra il 2% per favorire la ripresa economica. Non si preannuncia nessuna decisione di rilievo, anche perché sarebbe un po' scortese in una giornata di insediamento appunto del nuovo presidente, ma si scommette già sui tempi orientativi di nuovi incrementi da parte della Fed, e forse già entro la primavera è presumibile che si veda un secondo rialzo dei tassi, e quindi che il saggio ufficiale degli Stati Uniti possa portarsi intorno allo 0,5%. Gli effetti di questi rialzi dei tassi un po' si vedono sui mercati retail, perché complessivamente c'è stata un'inversione della curva, anche se siamo sempre a livelli molto piccoli, e sono un po' aumentati i valori anche commerciali relativi ai tassi di interesse per mutui, prestiti, eccetera eccetera.
Guardi, non me lo dico, ho appena combattuto una vittoriosa battaglia di giustizia e libertà, perché avevo chiesto il mutuo a novembre con il tasso pre-Yellen, e hanno pensato bene di me. No, beh, adesso
è aumentato.
Eh sì, la Federal Reserve.
Beh, però la domanda tu l'avevi fatta.
Sì, quindi... sì, ma ti mettono nella clausola del contratto che dopo un mese non vale più, e quindi ho detto, io sono amico del professor Di Stefano, e lì tutti genuflessi di fronte al suo potere. Ho detto, va bene, ci scusi, torniamo al tasso originario. Ma lasciamo perdere le cose che ci riguardano, perché restiamo negli Stati Uniti, perché il nuovo ministro del Tesoro, Mnuchin, ha ribadito che l'obiettivo è rafforzare ulteriormente il dollaro. Quel Mnuchin che, lo leggevamo anche in rassegna stampa poco fa, si è dimenticato di denunciare proprietà per 100 milioni di dollari.
Sì, entriamo nel pieno dell'amministrazione Trump e quindi entriamo nel capitolo dei mega conflitti di interesse con la truppa di esponenti delle banche d'affari, Goldman Sachs in testa, che si insedierà da oggi ufficialmente negli uffici del governo degli Stati Uniti, che raccontiamo ampiamente sulla copertina di valori di questo mese, che è appunto online da oggi. Il segretario al tesoro Mnuchin ha parlato e a lungo con il Financial Times e ha sostanzialmente smentito Trump e molti esponenti delle commissioni del Senato, dicendo che appunto la sua politica monetaria sarà quella di un forte supporto al dollaro. Questo, come sappiamo, non piace a molta parte del sistema economico americano, perché significa rendere meno competitive le esportazioni degli Stati Uniti, ma questo è sostanzialmente il succo della sua posizione. E ovviamente nella stessa sede è stato anche costretto a difendersi rispetto alla mancata appunto denuncia, come tu sottolineavi, delle sue proprietà, ma credo che sarà solo il primissimo passo di una battaglia durissima su questo tema, considerando che tra Goldman e JP Morgan sono 7 gli esponenti delle banche d'affari che si sono insediati in varie posizioni dell'amministrazione Trump.
E a proposito di banche d'affari, proprio loro, quelle salvate con il denaro pubblico, tornano a fare grandi profitti a Wall Street. Record per Goldman, Citi, JP Morgan, Bank of America, Merrill e Morgan hanno realizzato 18 miliardi di ricavi da trading proprio grazie all'effetto Trump.
Sì, e questa è una notizia interessante, perché dopo la crisi finanziaria del 2008 un po' tutte le banche d'affari avevano ridotto i profitti e le attività sul trading, anche per effetto della mega riforma Obama, la Frank Dodd sul sistema finanziario, e invece sono bastati sostanzialmente poche settimane, pochi mesi dal risultato elettorale e dal grande boom delle azioni di Wall Street per riportare queste attività ai vertici dei business. Pensate che solo Citigroup ha messo in portafoglio 3,7 miliardi di dollari di profitti in un solo trimestre, il quarto trimestre, appunto quello dentro le elezioni, quello che ha visto al suo interno il risultato elettorale. JP Morgan Chase ha addirittura registrato il miglior quarto trimestre di sempre in assoluto. Complessivamente i profitti che sono stati realizzati sarebbero pari a 18 miliardi di dollari, quasi esclusivamente appunto da ricavi relativi al trading, cioè alla compravendita di azioni, obbligazioni, derivati sulla piazza di Wall Street e su altre piazze finanziarie, ovviamente.
Tra poco, come è giusto che sia, parleremo anche delle nostre, di banche, ma intanto, visto che me lo annunciava con voce grave e contrita poco prima dell'inizio della trasmissione, dobbiamo dare i dati sul PIL cinese che sono appena arrivati.
Sì, dati sul PIL cinese, è arrivato il dato sul quarto trimestre, quindi la chiusura del 2016. Nel quarto trimestre la Cina ha fatto un più 6,8%, ha chiuso quindi il 2016 al più 6,7%. Si sottolinea come questo sia il ritmo più basso degli ultimi 26 anni nella crescita cinese, ma con segnali di ripresa che si sono manifestati a partire appunto dalla seconda metà dell'anno, in particolare nel quarto trimestre, dove la crescita è stata lievemente sopra le attese secondo i calcoli dell'Ufficio Nazionale di Statistica, trainata soprattutto da investimenti pubblici e dall'espansione ancora una volta del credito, che a dicembre scorso ha raggiunto il livello record di 1.040 miliardi di yuan, che sarebbero sostanzialmente 150 miliardi di dollari statunitensi.
Allora, abbiamo un minuto prima di andare in pubblicità e se non altro assolviamo al compito di fare il punto sulla chiusura delle indagini della Procura di Ancona, mentre Ubi ieri siglava il contratto di acquisto di Etruria, Carichieti e Banca Marte, quel contratto da un euro che vi dicevamo la settimana scorsa.
Sì, perché proprio ieri sono arrivati l'avviso di chiusura delle indagini, 18 persone tra ex dirigenti di Banca Marche e di Medio Leasing, che componevano i CDA in carica dal 2012 fino appunto al fallimento, tra cui l'ex direttore generale Massimo Bianconi. I reati sono pesanti: bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, falso in prospetto. Complessivamente nel mirino della Procura ci sarebbe il dissesto da 900 milioni di euro della banca, che è stata dichiarata insolvente nel marzo del 2016, e a distruggere il patrimonio, secondo la Procura, furono operazioni dolose, finanziamenti concessi tra il 2007 e il 2012 con abuso di poteri, violazioni di doveri, in particolare nel mirino una sessantina di operazioni che sarebbero appunto state tra quelle principalmente a causanti il buco. 32 operazioni riguardano solo esclusivamente un solo gruppo, il gruppo edile Lanari, che ha ricevuto questi finanziamenti, in molti casi prorogati o estinti con la concessione di nuovi fondi, per evitare segnalazione della posizione debitoria che non veniva riclassificata per finire sostanzialmente nella banca dati di Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Prima di andare in pubblicità c'è un'ultima ora che riguarda Ötzi, ce l'ha presente?
Non mi ricordo cos'era.
Ötzi, cos'era?
È una roba...
Una roba?
È una specie di uomo delle nevi.
Bravo, sì, l'uomo vissuto oltre 5.000 anni fa, che era stato ritrovato in perfetto stato di conservazione nei ghiacci. Sembra che si sia scoperto di che cosa si cibava, Ötzi. Secondo lei cosa poteva mangiare un uomo di 5.000 anni fa?
Di bacche, di qualcosa, non credo che riuscisse a cacciare molto bene.
E invece, guarda un po', sa di che cosa si cibava, Ötzi?
No.
Speck.
Di speck?
Sì, mangiava speck, guarda che fosse goloso. Di insaccati, a rivelarlo durante una conferenza a Vienna un ricercatore dell'Eurac di Bolzano.
Ma è stato, come dire, leggermente finanziato dal consorzio di tutela dello speck.
Ma subito a vederci dietro il complotto, ma non scherziamo, la lobby degli insaccati dietro la rivelazione del gusto di Ötzi. Va bene, lasciamovi a dilagare nelle gioie del complotto, gettateli dal professor Di Stefano, andiamo in pubblicità, poi torniamo con la seconda parte delle locuste e ritorna come sempre anche il professor Alessandro Santoro.